Allora, di nuovo in diretta, questa è sempre Maracanã, TMV Radio, Vincenzo Marangio, Cinzia Sant'Angeli, tra pochi i nostri ospiti. Permettetemi di rispondere ad Antonio. Antonio, però, io cerco di spiegarmi di nuovo. Allora, tu scrivi, ancora con questa morale, il Napoli ha ragione giuridicamente, non solo moralmente. Con tutto il rispetto, capisco che avete ascoltatori juventini, ma c'è scritto nel protocollo, ve lo mando leggetelo. Allora, Antonio, con tutto il rispetto, invece, per la tua opinione, noi non parliamo perché dobbiamo assecondare i tifosi del Napoli o i tifosi della Juventus, noi facciamo il mestiere di giornalisti perché dobbiamo informare. Quella che fai tu è disinformazione, mi prendo il diritto di dirtelo. Quello che proviamo a fare noi è informazione, perché prima di tutto, se il Napoli aveva tutte le ragioni morali e giuridiche, c'era bisogno di rimandare di una settimana il verdetto del giudice sportivo? No. Perché è stato rimandato? Perché è stato fatto un controllo sul rispetto eventuale del protocollo. Nel documento che mi ha mandato tu, che peraltro è un documento che girava subito dopo il protocollo, che girava subito dopo la partita, evidenzi la parte che hanno evidenziato tutti, che è falsa, cioè nel senso è fatti salvi eventuali provvedimenti delle autorità statali o locali. Bene, allora, sai che cosa significa questo? Provvedimenti statali, lo Stato, il governo aveva messo in stato di emergenza tutto e quindi ha detto le partite non si devono giocare o quella partita non si deve giocare? No. E quindi statale decade. Autorità locali, si è giocata a Napoli o a Torino? Si è giocato a Torino. L'autorità locale che ospitava il Napoli era Torino. C'era un'emergenza sanitaria a Torino in corso per cui la partita non si poteva giocare? No. Quindi decade anche quest'altra cosa. L'autorità locale in questo caso era della squadra ospite che partiva da Napoli. Quindi non è scritto e specificato nel protocollo come hai evidenziato tu. Perché altrimenti avrebbero dovuto scrivere non locale, nelle autorità locali di tutte e due le squadre che partecipano all'evento, in questo caso autorità locali del luogo dove si gioca la partita. Detto questo, se fosse stato così chiaro non ci sarebbe stato bisogno di un supplemento di indagine. Siccome c'è stato bisogno di un supplemento di indagine, si stanno verificando. Esatto, perché all'interno del protocollo, oltre a questa bella dicitura che hai evidenziato tu, ce ne sono mille altre, tipo il ritiro fiduciario all'interno di strutture preventivamente indicate, e nel caso del Napoli è stata indicata successivamente alla positività di Zielinski, che era positivo il 2. Quindi, come puoi vedere, ci sono tutta una serie di cose che vanno evidenziate. Noi non stiamo facendo l'informazione per i napoletani o per gli juventini, stiamo facendo l'informazione calcistica, giornalistica, quindi dobbiamo raccontare tutto. Ok, detto questo, andiamo avanti e diamo il buon pomeriggio ai nostri ospiti, Cinzia, perché
ci sono tutti e tre,
sono già tutti pronti, e allora non li facciamo aspettare.
Ti sei dilungato, aspettare.
Lo so ragazzi, però qua le cose le spieghi, è una settimana che lo spieghiamo, continueremo a farlo.
Basta,
dai,
basta, ci penseremo mercoledì. Diamo il benvenuto e il buongiorno a Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Cinzia, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Diamo anche il benvenuto ad Alessio Tacchinardi.
Ciao Alessio.
Ciao ragazzi, saluto a tutti, un abbraccio.
E poi c'è il mister, abbiamo anche adesso un mister.
Abbiamo
mister,
due calciatori, ci deve il mister.
Esatto, mister Gigi Cagni.
Ciao mister.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Eccolo, lo vediamo pure il mister.
Sempre in grandissima forma, ragazzi, è una cosa incredibile. Mister.
Se vedi solo la testa, sto benissimo.
Mister, tu sei in forma, lo sappiamo bene. Allora, intanto io vi chiedo di... Faccio la domanda che ho fatto anche agli ospiti prima, visto che siamo entrati su questo argomento che ci hanno tirato fuori gli ascoltatori che non riescono a riuscire a trovare una soluzione, proviamo a trovarla insieme questa soluzione. Massimo, sostituisciti al difficilissimo ruolo che compete il giudice sportivo, e mercoledì devi emettere la tua sentenza. Qual è su Juventus-Napoli?
Una bella domanda, importante. Io sono rimasto insomma ancorato a quelle che sono le regole, diciamo così, del calcio, quello giocato. Questa è una cosa un po' straordinaria, perché mai abbiamo vissuto una situazione del genere. Però devo dire, come hai detto giustamente tu, rispondendo al nostro ascoltatore, che insomma le regole c'erano, non è che non sono state scritte o dovevano essere scritte o dovevano essere emanate, c'erano delle regole. Io credo che, per esempio, siccome sono regole UEFA che fanno parte così di un qualcosa che riguarda tutta l'Europa e tutte le squadre europee, vorrei ricordare che per esempio Bruges-Anderlecht in Belgio, che è una partita di cartello in Belgio, è stata giocata, mi sembra, con 5 o 6 positivi da una parte e 4 o 5 positivi dall'altra, eppure è stata giocata, nessuno ha chiesto il rinvio, eccetera eccetera. Senza andare troppo lontano, il Milan è andato a Crotone con due positivi al Covid, di cui uno diciamo che era un positivo tra virgolette importante, non che gli altri non siano importanti, però, certo. Ma Ibrahimovic era un giocatore,
toglie una grossa percentuale importante. Di pericolosità al Milan.
Esatto, quindi io credo che andavano rispettate le regole, il protocollo c'era, andava rispettato, poi lo vogliamo cambiare, lo cambiamo, e allora disponiamo altre regole, allora disponiamo altri comportamenti. Però onestamente il comportamento era quello di partire. Guarda, io credo anche che una risposta giusta l'ha data il silenzio di Gattuso, che è un grandissimo uomo di campo, un amico, una persona che conosco molto bene. Io sono sicuro,
voleva giocarla,
che lui lui non è partito, ma sarà sicuramente incazzato perché non è partito.
Sono proprio d'accordo. Alessio Tacchinardi, passo a te la patata bollente. Sei il giudice sportivo,
no,
mercoledì,
ma
che dici?
Non è una patata bollente, onestamente, anche perché hai spiegato benissimo prima tutti, punto per punto, tutte le cose nelle sue sfaccettature. Napoli doveva giocare con la partita, doveva andare a giocare con la partita, e certo con magari delle difficoltà sicuramente, perché è una settimana particolare per i giocatori quando si è giocato contro una squadra piena di positivi e che devi ogni giorno fare un tampone, vedere come va, come non va. Però se questo è il protocollo, bisogna rispettarlo. Quindi secondo me, anche se è brutto, perché secondo me è brutto, anche perché mi sarebbe piaciuto vederla, no? Quella partita, perché è una partita ad alta spettacolarità, sì, con tanti giocatori di qualità. Però il Napoli secondo me ha sbagliato e quindi deve pagare.
Mister Gigi Cagni, giudice supremo, devi mettere la firma sotto i due verdetti, che dici?
No, ma io sono, ho sempre detto, poi nella vita ci sono delle regole che vanno rispettate, le fanno gli altri, sì, tu le accetti, e lì si sono incontrati con tutti i presidenti e oltretutto fuori dal protocollo. I presidenti, perché non potevano scriverlo chiaramente, i presidenti si sono detti, io almeno questo ho letto, fra di loro si sono detti che comunque avrebbero dovuto loro avere un comportamento sportivo, qualsiasi cosa accadesse, perché chiaramente nel protocollo non puoi, in una situazione così difficile, conoscere tutto quello che può succedere. Lo vedi poi quando accade, e quindi poi prendi decisioni diverse, cambi il protocollo se c'è da cambiarlo, ma lo cambi dopo che le cose sono avvenute, tu le hai accettate e dovevi andare a giocare semplice. Qui ha sbagliato De Laurentiis, ha sbagliato lui, perché ha voluto fare qualcosa di diverso fuori da quello che erano gli accordi. Ribadisco, io l'ho letto, quindi hanno fatto degli accordi fra di loro e loro hanno accettato i protocolli, e quindi dovevano attenersi a quello. E ha detto Agnelli, giusto, ha detto: io rispetto le regole, gli altri le devono rispettare, io mi presento in campo, e ha fatto benissimo.
Cinzia.
No, cambiamo discorso, perché sì, sto leggendo qua sull'home page del Corriere dello Sport: Immobile, due punti, mito Trezeguet, il record di gol, il mio pallone d'oro. L'attaccante della Lazio, al microfono di France Football, parla delle tante reti segnate nell'ultima stagione. È fantastico vedere il mio nome insieme a quelli di Messi e Ronaldo. Ok, abbiamo già trattato l'argomento, però un parere a Massimo, Alessio e al mister glielo chiediamo.
Su Immobile. Perché non viene preso in considerazione da Mancini? Massimo, comincia tu.
Sono quei segreti del calcio per cui lo stesso Mancini, che faceva benissimo col proprio club, la Sampdoria, non trovava tra virgolette grande visibilità in nazionale, o perlomeno gli allenatori dell'epoca, che erano, credo, addirittura prima Berzot e poi Vicini, che pure l'ho avuto nella nazionale Under 21, non ha trovato fortuna in quelle nazionali. Quindi ci sono veramente dei misteri, tra virgolette, che a volte nessuno magari riesce a dare una spiegazione. E sinceramente anch'io faccio fatica a dare una spiegazione a questa situazione. Certo che mi dispiace, perché onestamente Belotti, secondo me, insomma, non una stagione, in diverse stagioni sta comunque facendo vedere che è un grande giocatore, un grande realizzatore, e quindi meriterebbe sicuramente altra fortuna con la nazionale. Però ribadisco, non ci sono delle spiegazioni puramente tecniche, perché è impossibile che un giocatore che riesce a segnare nel proprio club, e non solo nella Lazio, perché ha segnato anche in altri club più o meno importanti, poi non trova spazio in nazionale.
Alessio Tacchinardi, te lo aspettavi, Alessio, a un certo punto di vedere Immobile in campo? E poi, visto che il tuo ruolo, la storia che hai fatto tu, c'è un ascoltatore che ci ha tirato fuori anche un'altra querella, ha detto: ma Verratti e Jorginho possono giocare insieme? Poi lo sentiamo anche da Gigi Cagni. Alessio.
Allora, voglio un attimo andare su Immobile, sì. Che abbiamo comunque un mister di grande livello che saluto, che è un mister Cagni, e che dobbiamo, però, secondo me non è una cosa strana che con la nazionale Mancini possa far fatica. Ciro Immobile, sono felicissimo che stia facendo dei campionati straordinari e stia facendo tantissimi gol, ma Ciro Immobile ha delle caratteristiche ben precise. Cioè, Simone Inzaghi, come la bravura che ha costruito la Lazio, l'ha costruita su Immobile, cioè su un gioco particolare di ripartente, per esaltare al massimo a 360 gradi le caratteristiche di Immobile. Immobile nella nazionale italiana, dove la punta centrale deve raccordare tutto, giocare tantissimo spalle alla porta, non è sicuramente nelle sue caratteristiche principali. Immobile ha bisogno di spazio, di campo, insomma ha giocato anche al Borussia Dortmund, ha fatto fatica al Borussia Dortmund, quindi insomma è esploso praticamente con un allenatore che ha esaltato al massimo le sue caratteristiche. Sono caratteristiche di vedere più la porta in avanti, cioè attaccare la profondità con ripartenze, e spalla alla porta obiettivamente fa più fatica. Però Immobile è un grandissimo giocatore, testardo, e riuscirà a trovare il posto anche in nazionale. Per quanto riguarda Verratti e Jorginho, io penso che i grandi giocatori, i buoni giocatori, i giocatori forti possono giocare insieme, soprattutto nel modulo, nel calcio che piace a Mancini, che è sempre avere la palla nei piedi, e sono due giocatori che sanno giocare bene a calcio.
O dipende da un centrocampo se è a 4 a 3, lo chiedo a Gigi Cagni, mister, così chiamato in causa da Alessio Tacchinardi.
No, io sono d'accordo con Alessio su tutto quello che ha detto riguardo a Immobile, perché è andato in Germania, non è andato bene, è andato in Spagna, non è andato bene, è andato bene solo a Lazio. Quindi io faccio l'allenatore, se io ho un'idea di calcio di un certo tipo, prendo i giocatori che sono adatti per quello. E quindi, secondo Mancini, non è adatto per la nazionale italiana, per come vuole giocare lui. Al di là del fatto che lui è un grande attaccante, lo sta dimostrando, ma lo sta dimostrando solo la Lazio, bisognerebbe vederlo in altre squadre e vedere come fa. Per quanto riguarda il centrocampo, io lo sto dicendo dall'inizio, noi abbiamo una nazionale che gioca tecnicamente molto forte, se la può giocare contro chiunque, fisicamente no, ed è sarà un grosso problema, perché io continuo a rapportare la nostra nazionale quando la vedo a l'Inghilterra, la Germania, la Francia, la Spagna. Ho qualche problema, molti problemi, voglio dire, quindi... perché noi siamo, ribadisco, siamo bravi tecnicamente, ma noi siamo una squadra molto molto leggera.
Quindi insomma, questo è da vedere, tutto da vedere. Prima ne parlavamo anche con Daniele Garbo, Gianni Di Marzio e Stefano Sarandino. Quando arriveranno gli impegni proprio seri, forse tireremo un po' di somme, magari anche diverse, e capiremo quello che non funziona.
Vogliamo, no, guarda, sì. Fisicamente non ci sarà discussione.
C'è qualcuno che vuole intervenire?
Massimo, questa è una cosa che noi volevo intervenire.
La nazionale, mister, questa qui, mister, deve crescere anche di esperienza, deve crescere in tante cose, ma questa è una cosa che ci
è una prerogativa che ci
dovremmo essere molto più bravi tecnicamente e molto più veloci, non è una cosa facile.
C'è Massimo che vuole intervenire. Massimo.
No, volevo ricordare al mister che Immobile non ha fatto bene solo la Lazio. Immobile ha fatto tanti gol anche al Genoa e al Torino. È vero che ha avuto una parentesi al Dortmund non sicuramente positivissima, tra le altre cose in un campionato straniero, ma in Italia, ribadisco, Torino e Genoa sono state due squadre per cui lui ha fatto tanti gol, quindi non ha fatto tanti gol solo la Lazio. Poi sono d'accordissimo dal punto di vista tecnico su tutte le osservazioni che avete fatto, però a livello statistico volevo ricordare questa cosa. Insomma, Ciro, secondo me, ha dimostrato di saper segnare anche in squadre che sicuramente creano, e qui Tacchinardi e Cagni sono maestri in questo, creano più occasioni e quindi hanno sicuramente prevalenza di uomini in area di rigore durante un match. La Lazio solitamente ha un determinato tipo di gioco, ma non dimentichiamoci che è un gioco forse che aiuta tantissimo Ciro ad arrivare in rete, ad arrivare alla conclusione.
Mister, concordi?
Sì, sì, no, assolutamente. Però il discorso è che Mancini non vuole giocare in quel modo.
Quindi diciamo è un po' tagliato fuori da questo.
Dopo magari per come sarà la nazionale, per come giocherà, per come sarà costretto a giocare magari, perché lui vuole il gioco, vuole avere in mano il gioco, vuole giocare in un certo modo, ma se questo lo fai se sei più forte. Ma dopo se sei costretto tu a giocare in contropiede hai bisogno di giocatori come Immobile.
Allora, gli ultimi invece minuti di questo collegamento, una decina di minuti che ci abbiamo con tutti e tre, vogliamo provare a sistemare la Juventus di Pirlo in campo. Detto che sono arrivati tanti giocatori per cui si possono fare tanti, tanti moduli, la vera Juventus di Pirlo come potrebbe essere disegnata? Alessio Tacchinardi, ovviamente. Ovviamente parto da te. L'arrivo di Chiesa ti fa capire qualcosa?
Ma sai, sicuramente penso che sia, a prescindere da un campionato molto molto interessante e curioso, no, per tutti, per vedere un po', è la Juve la vera e grande curiosità, perché mentre gli altri non hanno segreti col modo, con le idee di calcio e tutte queste cose, è proprio la Juve di Pirlo, no? Perché se poi andiamo a vedere, vuoi prendere il Geco... E Brambati che casino fa sotto? Però.
Lo sentiamo. No, Alessio, Massimo.
Alessio, scusa Alessio, sì. No? Devo dirti una cosa, scusa, devo fare un comunicato che va fuori quella, sì, che è la trasmissione. Io in questo momento sto giocando a carte con il presidente dell'Olimpia, che si chiama Pantaleo dell'Orto.
Ah.
Okay? E tra le altre cose contro due bellissime fanciulle che ci stanno ammazzando. Cioè io sono sotto 574, sto perdendo 20 euro. Comunque, detto questo, il signor Pantaleo Leo dell'Orco mi ha detto di salutare caramente Alessio Tacchinardi.
Alessio? può anche intervenire con... se vuole intervenire, sì, sì, in diretta.
Allora,
lo saluto con grande diretta.
No, la facciamo proprio in diretta.
No, vabbè, fai un ciao, dai Leo. Dai, fate, mi ha detto di fare io, dai.
Va bene, ok, non vuoi intervenire? Allora Alessio, vai.
Salutamelo con un grande abbraccio. No, dicevo, sì, che è la Juve la vera e grande curiosità, no? Perché se poi andiamo a vedere, da prendere Dzeko, vado a prendere Morata, come, no? Da un giocatore con delle caratteristiche, ne vado a prendere uno totalmente diverso, allora non si capisce poi alla fine che idea, che giocatore, che qualità offensiva vuole proporre Pirlo. Detto questo, non ha neanche mai allenato, quindi dovrà anche lui valutare, provare, bisognerà dare il tempo anche di sbagliare, però avendo preso Chiesa, leggendo che vuole mettere come quinto a sinistra anche Bernabeschi, secondo me andrà su un 3-4-1-2, con poi da curiosità vedere dove giocherà Kulusevski, dove giocherà Chiesa, però sensazione mia, alla fine la Juve al compito sarà De Ligt, Bonucci, sì, Chiellini, Chiesa più che Quadrado, se riesce a esplodere definitivamente Chiesa come quinto
a tutta fascia, quindi
a tutta fascia, sì, Alexandre a sinistra, Arthur e Betancourt, secondo me Kulusevski, anche se lì lo vedo un po' incastrato, Dybala, Ronaldo, però ripeto, qua c'è grande curiosità nel vederlo e soprattutto Pirlo dovrà provare a fare in un momento che non è più amichevole niente, ma partite terribilmente difficili, entrare in vigore anche la Champions tra poco, con squadre Inter in primis pronto ad azzanare la preda, quindi grande curiosità, pochi esperimenti, ma la mia sensazione è che Pirlo voglia giocare così alla fine.
Massimo, che dici? Ti convince questa idea di Alessio?
Sì, mi convince. Poi Alessio, secondo me, dovrebbe fare l'allenatore. Non so se
no, poi Massimo, non è che è la mia idea. Io nel senso, penso quello che vado in testa a Pirlo, è Massimo, quello che penso che voglia
fare lui.
Quindi penso.
Massimo.
No, io credo che Pirlo, a mio avviso, ha le idee chiare, poi bisogna vedere se poi quello che riuscirà a fare sarà corrisposto dai giocatori che ha a disposizione. Credo che non sia facile, perché c'è una situazione, a mio avviso, dove ci sono tanti giocatori che forse non hanno più delle grandi motivazioni. È difficile motivare. Io ricordo delle frasi che mi diceva Allegri quando era allenatore della Juve ed erano già, mi sembra, arrivati al quarto scudetto consecutivo. Mi diceva che più che pensare a cosa devo fare durante gli allenamenti era cosa devo fare per motivare i giocatori. Quindi tutte le volte arrivava al campo e cercava di motivare i giocatori, che naturalmente fai fatica a motivare da un certo punto di vista quando ti trovi giocatori che hanno vinto 3, 4, 5, 6, addirittura qualcuno 8, 9 scudetti consecutivi.
Soprattutto lì dietro, mister Gigi Cagni, ecco, allora quale potrebbe, cioè io la domanda che ti faccio è questa: inizialmente Pirlo sembrava avesse chiesto 5 giocatori, il mercato che è stato fatto è un mercato aderente alle idee di Pirlo, o Pirlo si deve un po' adeguare a quelle che sono state le scelte fatte sul mercato dalla Juventus?
A parte che qualsiasi ideatore oggi, a parte forse in questo momento Conte e Gasperini, possono chiedere giocatori o hanno chiesto giocatori per quello che era il loro modo di giocare. Allora Pirlo avrà anche le idee chiare sicuramente, non potrà realizzarle, ma nessuna la realizzerà all'inizio, perché secondo me c'è un po' di confusione. Quando tu parti poi che devi vincere, perché alla Juventus devi vincere, anche se gli perdoneranno qualcosa, questo è sicuro, però tu hai 3 competizioni e qualcosa devi vincere. E se tu continui a parlare che io devo tenere la palla, io devo fare la fase offensiva, devo mettere giocatori di un certo tipo, e non capisci che la prima cosa che devi fare è non prendere gol, perché questa poi alla fine è la realtà dei fatti, quindi devi avere un equilibrio in campo. E non potrai permetterti con le squadre che ci sono quest'anno, perché sarà più difficile, come ha detto Alessio, sarà molto più difficile vincere il campionato, dovrai essere capace poi di trovare questi equilibri. E lui ha tanti giocatori che sono bravi tecnicamente, forti nella fase offensiva, ma sotto l'aspetto difensivo io non la vedo una squadra in questo momento, per come sta pensando Pirlo, che possa raggiungere il risultato che vorrebbero tutti, quello di rivincere. Poi c'è il discorso motivazione, come ha detto Massimo, che però quest'anno cambiando allenatore cambia tutto. Io ho dovuto cambiare modo di allenare al quarto anno, quando ero a Piacenza. Dopo 3 anni, al quarto ho dovuto cambiare io, perché
per rimotivare un po'
però,
tutto.
Perché avevo i giocatori che sapevano già quello che avrei detto, quello che avrei fatto, e quindi l'ho capito e ho dovuto cambiare io qualcosa. E gli altri 2 anni in cui sono stato ancora, è chiaro che io sono cambiato e loro mi sono venuti dietro, certo, e sono riuscito a trovare le motivazioni e le cose giuste. E queste sono cose che, sai, Pirlo è nato domani, deve imparare tante, quindi sarà un anno molto molto difficoltoso.
Sono d'accordo.
Vi chiede Domenico se potrebbe Pirlo passare al 4-2-3-1.
Da chi partiamo?
Dal mister.
Mister, vai, comincia tu.
Ma no, io il sistema di gioco non lo so, quello che ha in testa, non ho idea. Guarda quanti giocatori ha, può fare quello che vuole. Però io la penso così, ma da sempre. Sono scettico, molto scettico, quando sento parlare di io voglio avere in mano il gioco, io voglio giocare con giocatori bravi tecnicamente, sì, bravo. Quando attacchi, poi devi anche difendere. E quando giochi contro le grandi squadre, se non riesci a tenere in mano il gioco, devi essere capace a difendere. È quello che è successo l'anno scorso a Sarri. Ma tu non puoi arrivare a fine dell'anno che hai preso la maggior parte dei gol su cross o su palla innativa e non fai niente.
Alessio, secondo te che cosa manca alla Juventus? Ecco, no, guarda,
ma può passare.
Penso. No, lui può passare benissimo, sì, al 4-2-3-1, sì. Può passare qualsiasi modo, anche se con De Ligt, Bonucci e Chiellini, secondo me, giocare a 4 vai a perdere un giocatore che, incastrati nei 3 dietro, riescono tutti e 3 a dare un apporto importante a questa squadra. Quindi a 4 non giocherebbe uno, e quando recupera De Ligt, insomma, De Ligt, Bonucci e Chiellini, sfido una difesa 3 con quella qualità lì. Certo. Detto questo, il mister ha perfettamente ragione, ma il mister parla di come un allenatore ormai super super navigato. Oggi è normale che i nuovi che vogliono allenare hanno tutti in testa di tenere la palla, costruire, va a fare gioco, non fare gioco, però effettivamente ha ragione, cioè la Juve poi come deve stare attenta a trovare un equilibrio, no? Perché è vero che io mi ricordo le parole, guarda, senza nulla a togliere da nessuno, anche perché ci ho litigato sempre quando ci ho giocato contro a Thiago Motta era al Paris Saint Germain e faceva l'Under 19, fa un'intervista, io gioco con l'1-8-2, no?
Tutti 1-8-2.
Sì, perché prende la palla, i due difensori centrali giocano, gli altri attaccano, il terzino va altissimo, altissimo. Sulla Gazzetta è uscita questa intervista qua. Io la leggo e dico, sì, va bene, a parlare siamo bravi tutti, io 8-2. Certo. Però fa strano, dice, questo qua è un attore super offensivo. Allora è andato al Genova.
Certo.
È andato al Genova, ha fatto un mese e mezzo e poi è andato a casa.
E
quindi,
ora...
Quindi, no, per dire, alla fine è vero che ogni allenatore di oggi, nella generazione di oggi, dice: io voglio attaccare, certo, voglio costruire, voglio tenere. Va bene farlo, però come diceva giustamente il mister, prima
equilibrio,
un equilibrio
ovviamente
di squadra,
sì,
perché è così. È così. Quindi io con quel 4-2-3-1 può giocare, però la mia sensazione poi dopo con questi 4 dietro andrà avanti a giocare a 3. Però grande. Sarà molto, una sfida molto dura per la Juve, per Pirlo, contro altre squadre già pronte, già rodate.
Molto. Noi vi stoppiamo giusto un attimo, ci dobbiamo fermare, ritorniamo tra un paio di minuti e
Massimo,
continuiamo.
Massimo, tieniti la risposta.
Tieniti che torniamo da te. Veniamo okay. Subito. Torniamo sempre in diretta a TMV Radio, Maracanà, Vincenzo Marangio, Cinzia Sant'Angeli, ma soprattutto Massimo Brambati, Alessio Tacchinardi e Mr. Gigi Cagni. Eravamo in attesa della risposta di Massimo Brambati. Massimo, tocca a te.
Sì, allora, io trovo difficoltà a, diciamo così, ad addentrarmi nelle situazioni tecnico-tattico. Dico solo che, insomma, Pirlo comunque sia non ha sicuramente l'esperienza dell'allenatore, dovrà giocarsi le carte che ha incamerato da giocatore, perché l'allenatore non ha esperienza, ma ha veramente a disposizione un bell'organico. Giustamente Alessio ricordava per esempio i centrali difensivi, se Chiellini sta bene ha recuperato un giocatore che per esempio nel Bera Sarri non è mai stato disponibile, è vero che è sul finire, però si recupera bene anche Demiral, ha un'altra carta da giocarsi eventualmente per la sostituzione di uno dei tre centrali se si dovesse far male qualcuno o dovesse essere squalificato. Io credo veramente che ha una rosa, una grandissima rosa a disposizione. Devo dire però, e qui sono rimasto un po' deluso dalla società, e quindi qui mi viene un punto di domanda sul sì, progetto tecnico, che nel momento in cui tu vai a cercare Dzeko, che ha delle caratteristiche fisiche, tecniche, tattiche, anche di esperienza, completamente diverse da quelle che poi hai preso andando a sostituire un colpo mancato che è Morata. Cioè, se io vado a cercare Dzeko non posso poi acquistare Morata. Io credo che la società Juve nel non acquisto di Dzeko ha fatto un errore, perché secondo me quando tu hai tra virgolette l'accordo già col giocatore non devi avere così fretta di andare a chiudere con un altro giocatore solo perché la situazione non decolla. Tra le altre cose aveva secondo me tutte le possibilità, tutte le carte per poter giocare, far sì che il giocatore giocasse un po' contro la squadra per cui sta giocando adesso. Queste sono le regole e le leggi del mercato, non sto dicendo niente.
No, certo, tu dici io ho l'accordo col giocatore, ti dico fai anche tu pressione
che lui doveva fare al giocatore affinché lo facesse verso il club, secondo me non c'è stata, e sono andati a prendere secondo me un giocatore che non ha per niente le caratteristiche di quello che dovevano prendere. Allora io qua mi affido più ai tecnici che sono Alessio Tacchinardi e Gigi Cagni. Cioè, se uno va a chiedere Dzeko e va a cercare Dzeko o barra Suarez, che è vero che hanno caratteristiche magari diverse, ma diciamo che sono un po' più vicini a quello che potrebbe essere un progetto tecnico con questi due giocatori, poi vai a prendere Morata che non ha secondo me nessun tipo di caratteristiche vicine a quei due.
Allora passo la palla a loro, prima delle domande dei nostri ascoltatori, sì, che tornano su Immobile. Gigi Cagni, Alessio Tacchinardi, mi rispondete se avete riscontrato anche voi un po' di confusione in tal senso, se punti Dzeko e Suarez puoi andare su Morata. Gigi Cagni.
Beh sì, chiaramente il mercato però non è facile in questi ultimi anni, non è stato facile per nessuno, nemmeno per la Juventus. Comunque io volevo fare una domanda sia a Alessio che a Massimo. Sono stati dei giocatori, certo, di qualità ma anche di personalità, no? Ecco, mi dite chi è il leader difensivo della Juventus?
Allora comincia Alessio Tacchinardi, che forse ne sa di più. Dell'ambiente.
Penso che il leader indiscusso sia Giorgio Chiellini. Leader, cioè può essere Bonucci, magari è più con la voce, ma Giorgio lo fa nella partita. È un giocatore, Massimo ha perfettamente ragione quando dice che alla Juve di Sarri è tremendamente mancato, indipendentemente come lavora Sarri sulla fase difensiva, che non è sicuramente, va a esaltare le caratteristiche di Chiellini, che Chiellini vive per il contatto con l'uomo. Però io penso che il leader, io ci ho giocato anche insieme, quindi lo conosco bene, il leader non tanto a voce nella partita, ma proprio negli interventi, un po' come era quando giocava Conte non era sicuramente quello che parlava, faceva casino nel campo, ma leader silenzioso negli interventi.
Adesso non lo è da allenatore silenzioso.
No, ecco, tutto l'ossigeno
che ha conservato se lo spreca adesso.
Esatto.
Quindi per adesso Tacchinardi, leader difensivo è Chiellini. Sentiamo Brambati, io se vedo scuotere il capo Gigi Cagni, secondo me vuole dire che il leader è Chiellini, ma quello che si propone è Bonucci. Sentiamo invece Brambati.
No,
ancora no. Brambati, vediamo se indovini tu.
Vediamo cosa dice Massimo.
No, io non dico quello che ha detto adesso.
Tu dici che è Chiellini.
Secondo me è Chiellini. Secondo me è Chiellini, ma attenzione. Secondo me Chiellini anche nello spogliatoio, che è una cosa importante. Secondo me nello spogliatoio sono Chiellini e Buffon, forse ancora più di Ronaldo, che tengono, diciamo così, dritto lo spogliatoio in un certo senso. Io ho saputo una cosa, e l'ho saputa quasi dai diretti interessati, che l'anno scorso, credo che lo sappia anche Alessio, l'anno scorso quando c'è stata la partita Inter-Juventus in Cina, quindi era una delle prime partite amichevoli che faceva la Juve in tournée, alla fine del primo tempo c'è stata un'alzata, diciamo così, di voce, quasi, anzi più che un'alzata di voce, sono volate anche delle borse da parte di Sarri, e pare che siano stati proprio Buffone e Chiellini a chiamare da una parte Sarri e far capire in modo gentile che era arrivato alla Juventus e che questo tipo di sfuriate con certi tipi di giocatori, insomma, non andavano fatte in quel modo e non andavano fatte sicuramente alla fine del primo tempo. Questa è una... Io l'ho avuta in modo un po' più colorito.
Okay.
La spiegazione
l'hai ripulita.
Io sono stato abbastanza, l'ho ripulita un pochettino.
Però continua a scuotere il capo Cagni, quindi sentiamo la risposta.
Io rispetto tutte le, io ti dico quello che so.
Tu dici Chiellini.
Dico anche la percezione. Sì, secondo me è Chiellini.
Chiellini, mister, chi è questo leader difensivo della Juventus?
Io ho fatto una domanda diversa, perché vedi, loro non hanno fatto gli allenatori, quindi non sanno. E io sono stato giocatore, sono stato leader di una squadra e leader difensivo. Io facevo l'allenatore in campo, ma facevo l'allenatore tattico, oltre che tecnico. Non ce l'ha la Juventus, non c'è, non esistono più. Quelli che comandano in campo, che l'allenatore dice una cosa e il giocatore in campo la fa eseguire. Non ce n'è nessuno e quindi la Juventus ha grossi problemi, se gioca a tre poi grossissimi.
Però scusa Gigi, vabbè, a parte che apro una parentesi, io ho fatto in tempo a giocare contro Gigi Cagni, credo in una partita, guarda, corrigimi se sbaglio, forse in una partita di Coppa Italia, lui era, può essere a San Benedetto del Tronto?
Sì.
Alla San Benedetto, perfetto. E me lo ricordo, è vero, ha ragione, lui era un leader in campo e riconosco anch'io che i leader, come dice Gigi, come dice il mister, è sì. vero, non esistono più, che poteva essere
io, c'è un leader, scusami, solo
scusami mister, come poteva essere Franco leader. Baresi anche nel Milan,
ha detto anche Alessio però, scusami, prima il no, leader no, è Buffon,
ti faccio sì però no ma io sono d'accordo, però ti dico, se non esistono più vuol dire che neanche le altre squadre ce l'hanno. L'Inter non ha un leader, Napoli non ha un leader, la Roma non ha un leader, il Milan non ha un leader.
Difatti lo dico da tempo che Romagnoli è un giocatore normale, secondo me, come lo sono molti altri giocatori, non ce ne sono in giro. Siccome parlavamo della Juventus, avete parlato di Chiellini. Chiellini è il leader, è un leader tecnico personale, non è che
motivazionale, diciamo.
Fare ti fa diventare leader in una squadra. Tu devi essere capace a decidere cosa fare. Tu devi avere la capacità in campo di avere qualità tecniche personali, ma devi essere capace di essere il traduttore di quello che vuole l'allenatore. E difatti il problema più grosso per Pirlo sarà questo. Se voi pensate alla seconda partita che ha fatto, adesso non mi ricordo più la squadra, quando lui ha fatto dei cambi, ha fatto un casino che non finiva più, perché lui era convinto, e sono errori che ho fatto anch'io, sto dicendo che Pirlo è l'unico che può sbagliare, sono gli stessi errori che ho fatto anch'io all'inizio, che io ero convinto di dire adesso fate così o fate così, che loro capissero. I giocatori non capiscono. Quindi tu devi essere il più semplice possibile, perché in campo tu non hai più quello che fa l'allenatore in secondo.
Chiede la linea di nuovo Massimo Bramati, poi andiamo da Alessio Tacchinardi. La discussione si infuoca.
Mi viene in mente? Sì. No, sai cosa mi viene in mente? No, così porto un piccolo paragone per dire che ha ragione Gigi in questo caso. Io ho avuto per un po' di mesi, forse quasi un anno, Boniek allenatore a Bari. Esperienza purtroppo devo dire negativa, senza nulla togliere a GD. Però io mi ricordo che, peraltro, io che ero destro e avevo giocato solo centrale o terzino destro, mi cominciò.
L'abbiamo perso proprio sul più bello. No, aspetta, c'è.
Ecco. Io quando arrivavo in fondo, quando arrivavo in fondo per crossare, naturalmente lui, essendo stato giocatore ed era uno che i cross li pennellava. Io cosa facevo? Arrivavo in fondo, io non pennellavo niente con questi due comodini che avevo i piedi, tiravo qualcosa che potesse assomigliare a un cross. E io praticamente arrivavo giù senza guardare e lui si incazzava come una bestia perché diceva tu devi arrivare giù e devi alzare la testa e guardare a chi crossi. E io gli dicevo scusi mister, ma no, perché io guarda ti faccio vedere, mi faceva vedere. È logico che lui aveva delle qualità da giocatore che io non potevo avere, perché altrimenti avrei giocato anche alla Juventus. E questo è però un discorso che io penso e mi auguro che Pirlo, anche perché non credo che abbia dei giocatori scarsi in rosa, ma ha dei giocatori comunque che sono importanti ognuno nel proprio ruolo, io credo che Pirlo abbia, secondo me, non perché GB non avesse l'intelligenza di dirmi delle cose eccetera eccetera, però naturalmente Pirlo allena la Juve e Boniek che allenava il Bari, quindi io credo che qualcosa sicuramente anche con un po' di esperienza la imparerà. Ha ragione Gigi, l'esperienza gli manca, ma piano piano
farà anche quella.
Alessio? Certo. Alessio, che ne pensi di questo?
No, io devo non sono d'accordo sul discorso che Chiellini non è un leader di questa squadra. Io penso invece che, avendo avuto anche dei grandi leader, sicuramente sono generazioni diverse, e oggi non c'è. Io ho avuto Luca Vialli che è stato un grande leader.
Caspita.
Però io invece penso che Chiellini sia ancora di quella, tra virgolette, nostra generazione. Bella tosta, bella solida, e si è visto l'anno scorso quando Chiellini è mancato alla Juventus. Io lo conosco bene, sono d'accordo anche con Massimo che dice che anche non lo sto da tolto, perché io parlavo nel campo che è un osso, non molla mai, quindi negli esempi di fase difensiva ti dà proprio la dimostrazione che lui è uno che non molla mai tutto. Io penso che sia ancora uno dei pochissimi, d'accordissimo che Romagnoli non sia un leader, sia un buon giocatore, ma non è della nostra generazione, bello solido, bello duro, anche se è migliorato, è cresciuto con l'esperienza. Però per me Chiellini è ancora uno dei pochissimi leader tosti rimasti nel nostro campionato, ma anche a livello europeo.
Okay,
no, non sono d'accordo.
Vabbè.
Ma non, perché sono io che non riesco a spiegarmi, Sono io che non riesco a spiegarmi. Ma Chiellini non sarà mai capace di dire Bonucci vieni su, De Ligt vai in più a destra, rimaniamo, chiamo il terzino, chiamo il centrocampista, a seconda di quello che sta succedendo sul campo. Non è capace. Questo intendo io. E tu, Alessio... Ma scusa, ma ragazzi, ma
no,
quando
no, ma su quello, io su mi quello ho capito cosa vuoi dire, mister. Ho capito, però
c'è non è capace ed è determinante, no, ma... questo per me è il leader. A me non interessa che lui abbia la cattiveria, tutto quello che tu dici, che è molto bravo lui, che trascina gli altri, ma a me non interessa. Sto parlando di un allenatore come Pirlo che deve insegnare delle cose, ma non le deve insegnare solo durante la settimana. Poi quando fai i cambi in campo, che cambi il modo, che cambi quella che deve essere la tattica in quel momento più giusta perché cambia la partita, tu non ce l'hai e Chiellini non è capace. Questo io intendevo
sicuramente è più predisposto un giocatore magari anche in mezzo al campo, no? di avere magari quelle caratteristiche di parlare, che vede, cioè il centrocampista di solito vede molto più tante cose. Detto questo, la Juve purtroppo in mezzo al campo di questi giocatori qua non ne ha. Sicuramente questo è una cosa un po' più per Pirlo molto più complicata, perché non ha il giocatore, non so, Conte ha voluto prendere Vidal perché vuol trasferire le sue idee, esatto, a quel giocatore lì, come aveva dimostrato la Juve, no?
Un po' suo avatar in campo.
Su questo gli può mancare, quello sono d'accordo.
Sì. Allora, domande in chiusura, sì, dei nostri ascoltatori.
Facciamo un passo indietro, sì? Torniamo a quando parlavamo di Immobile. E ci scrivono, solita barzelletta su Immobile, Dortmund in Champions 4 gol in 6 presenze, in campionato 3 gol su 24, di cui solo 8 da titolare e 3 gol in 3 presenze in Coppa di Germania. Semplicemente quell'anno il Borussia andava male, ma... prendo questo messaggio, sì, per andare invece a sottolineare un altro aspetto, cioè quello della fiducia, perché se il giocatore, in questo caso la scarpa d'oro, che è una seconda scelta o terza scelta addirittura, non sente la fiducia del CT, in questo caso ovviamente rende meno. Io rispondo, poi ci penserà Inzaghi a ridargli fiducia, però effettivamente l'aspetto psicologico, cioè, può contare, mister, in questo?
Giro finale quindi su questo pensiero, mister.
No, ma ragazzi, ma se tu sei un grande giocatore,
sono d'accordo con te,
sei un grande giocatore, o
ma
sei
la conquisto la fiducia
grande,
tua,
non te ne deve fregare niente di niente. La personalità non è una cosa che compri,
certo.
E riguardo proprio Immobile, io sono andato a vedere perché avevo idee non chiarissime. Lui ha fatto 28 gol al Pescara e 22 al Torino, fine. Poi i 104 li ha fatti alla Lazio, se no prima 2-4. Questa è la realtà dei fatti. Vai a vedere, bisogna andare a vedere il curriculum dei giocatori, qualche problema ce l'ha. Adesso è uno dei più forti attaccanti in Italia, se gioca nella Lazio per adesso ha fatto vedere, perché altrimenti non è andata così fino ad ora. Ma al di là di questo, i giocatori, a me, io non riesco a sopportare questa cosa che hai la pressione, che uno non rende perché gioca in una squadra o in un'altra. Se sei forte, sei forte. Il calciatore, la personalità è determinante del calciatore forte.
Alessio?
Una questione di personalità? Ripeto,
no, ma allora è sicuramente, ho detto prima, no, le difficoltà che può avere Immobile,
sì, sì,
se
sì,
deve
sì
giocare tatticamente in un sistema rispetto a un altro, però insomma alla fine però esaltiamo un giocatore come Immobile, insomma scarpa d'oro, un giocatore importante, un giocatore che fa gol. Poi sicuramente ci sono gradi e livelli di carisma, di personalità, no? E sicuramente c'è quello alla Ibrahimovic che va sotto un carro armato. Ci sono giocatori che sicuramente con meno personalità di, metto a caso, di Ibrahimovic, abbiano sicuramente, se sentono anche un po' più di fiducia, li può un po' aiutare, però alla fine dopo va in campo te, devi avere personalità, e la personalità non la compri al supermercato, e in campo per te l'allenatore ti può dare fiducia finché vuoi. Detto questo, per me Immobile comunque è un grandissimo, perché comunque una scarpa d'oro, ha fatto tantissimi gol, può avere delle difficoltà in un sistema di gioco dove spalla la porta per tanto tempo durante la partita, e nel breve può fare un po' di fatica. In campo aperto, forse con Haaland è uno dei migliori al mondo. In campo aperto, attaccando la profondità, attaccando le spalle dei difensori, è uno sicuramente dei più forti. Quindi deve essere esaltato per le sue caratteristiche. L'Italia di Mancini non è tutt'altro andare a esaltare le caratteristiche di Ciro.
Massimo, credi a un aspetto mentale, morale da parte del giocatore che si può abbattere se viene messo ai margini del progetto della Nazionale, o sei d'accordo con Gigi che deve tirar fuori la personalità se ce l'ha?
No, credo che lui comunque a stare fuori sia incazzato. Se non giochi in Nazionale si incazza, questo ve lo dico per certo perché sono amico del suo procuratore, che è Alessandro Moggi, con cui mi interfaccio spesso e con cui credo si interfacci spesso anche Alessio, e così mi riporta che insomma non è sicuramente contento, e questo fa piacere, perché un giocatore, e qui ce la insegnano tutte e due, sia Alessio che Gigi, quando un giocatore sta fuori e si incazza, dovrebbe far piacere all'allenatore vederlo incazzato. Lui stando fuori si incazza. È logico che ci sono degli ambienti in cui un giocatore si esprime al meglio e degli altri in cui magari trova delle difficoltà. Con questo non significa però che un giocatore non è un grande giocatore perché non gioca da tutte le parti bene. Ci sono anche i livelli dei giocatori. Certo che Ronaldo lo metti da qualsiasi parte e gioca sicuramente bene e fa sicuramente gol. Messi anche, credo. Però qui stiamo parlando comunque di un giocatore che, come diceva Alessio, ha vinto e ha fatto tanti gol negli ultimi anni, e quindi secondo me dovrebbe avere più di un'occasione per poter provare a far bene anche in nazionale.
Allora, adesso abbiamo due domande, un paio di domande. Una è per Alessio, ma la possiamo girare ovviamente anche a Massimo, visto che è vicino al presidente dell'Olimpia.
Sì.
Perché insomma ci chiedono se siete contenti della vittoria dei Lakers.
Alessio, comincia tu.
Io. Allora, comincio io?
Sì, vai.
Allora, gara 5, sono stato sveglio fino alle 5 e mezza perché non sono riuscito a dormire, visto che l'ultimo tiro sbagliato da Green, no, e ha perso i Lakers. Io sono fanatico di LeBron. Gara 6, all'una e mezza ero pronto, vado a dormire prima perché mi devo svegliare a 1:30 per poi stare sveglio, ed è stato un massacro. Quindi ho gioito, esaltato, quindi super super felicissimo per i Lakers.
Massimo, vai, ti sentivo già ridere.
Io per vedere
allora,
la partita.
No, ti spiego. Allora,
in buona compagnia.
Ho casa a Miami da 15 anni e mi sono innamorato del basket non grazie al mister Armani, di cui in questo momento sono ospite in questa meravigliosa dimora, con Leo Dell'Orco, che è il presidente dell'Olimpia. Ma mi sono innamorato del basket proprio perché c'erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh, che rappresentavano il terzetto che ha portato il Miami Heat a vincere l'NBA, e andavo spesso all'arena,
sì,
perché non visto neanche tanto da casa mia, e mi sono guardato almeno 3 stagioni. La perdita di LeBron James ha fatto sì che io diventassi tifoso di LeBron James. Ma ti dico la verità, LeBron James e Miami Heat, io forse anche perché Miami la ritrovo come una mia seconda casa, tifavo Miami Heat, quindi io mi dispiace per i Miami Heat, sono contento per LeBron James e quindi sono un po' diviso. Ecco.
Okay.
Non sono contentissimo, ecco.
Mister, la guardi anche tu l'NBA? No.
Lasciate perdere.
Okay.
Il golf, perché ha
delle mazze, io le vedo. Tecnicamente chi ci guarda da casa forse non le può vedere perché Marangio impalla
potete vederle, invece le vedo. E va a giocare direttamente
però,
guidando il suo Chesney.
Mister, ci chiedono una cosa, adesso devo andare a riprendere il messaggio. Ecco, qual è il modulo MW?
Detto che tu lo sai.
Cos'è?
A me?
Dicono se vede la Juventus schierata con il modulo MW, il mister saprà cosa intendo.
Che quindi cos'è?
Orrico, Gigi, dice, ti suggerisco.
Ma che cos'è
no,
l'MW?
È WM, ragazzi.
Ecco.
Si sarà sbagliato, è WM.
Ecco, hai visto? È già diverso.
È doppio... allora sono tutt'altra cosa, ma queste sono tutte cose che a me viene da ridere, va bene, comunque non è un problema.
Anche a me, mister, anche a me.
Pirlo c'ha le sue difficoltà, li mettiamo anche il doppio schemi.
Ecco. Guarda che tu vinci con i giocatori, non vincono gli schemi. Tu devi far giocare i giocatori, farli rendere al meglio per il ruolo che hanno, per le capacità che hanno, a secondo delle loro qualità, ma... Lo schema l'hanno fatto diventare, l'avete fatto diventare voi media, schemi una cosa determinata.
Io no, io sono per il calcio semplice. Sono sempre stato per il calcio semplice.
Possesso palla, queste cazzate qua.
Decidono i campioni per me, decidono i campioni, sono d'accordo con te. Ci dobbiamo salutare, salutiamoci col sorriso. Alessio, prima parlavi di Thiago Motta, si parla di lui sulla panchina del Paris Saint-Germain. Addirittura ancora più che Allegri, pensa un po'. Come la prenderebbe Allegri secondo te, Alessio?
Tutti all'attacco.
Un 8-2.
Ma gli attaccanti ce l'ha il Paris
Saint-Germain. Quelli ce li ha, sì.
Ma non è vero questa dell'attacco, perché io vivo in Liguria, andavo a vedere il Genoa, no?
È finta, dici tu.
Due maroni tiravano in porta dopo un quarto d'ora.
Vabbè.
Perché facevano un possesso palla assurdo, davanti sempre indietro, non arrivava mai in porta, facevano il torello.
Quella è la tattica della distrazione, prima o poi tiro, ma non lo devi sapere quando tiro. Grazie a tutti e tre, Gigi Cagni, Alessio Tacchinante, Massimo Brambati.
Grazie, ciao.
Ciao ragazzi, è stato un piacere come sempre, bella chiacchierata, insomma capisci, vi abbiamo dato anche questa notizia. Thiago Motta sembrerebbe molto, come si dice in questi casi, col gergo giusto, attenzionato dal Paris Saint-Germain. Alessio invece al tempo Massimiliano Allegri aspetta. Come noi aspettiamo il segnale di gong di Andrea Maiocca, che però
non
ci dirà
sbagliare.
Andrea, mi raccomando, io voglio che tu mi fai il countdown con la mano. 3, 2, preparate la bottiglia, 1, champagne. Auguri. Ci ritroviamo tra poco.